occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, come solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Chissà se è davvero un beautiful morning. Sono le 7:52 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Eccoci qua all'ultima puntata della settimana del Demone del Tardi, quella del venerdì, venerdì 11 di maggio. Più tardi con noi il professor Di Stefano, che oggi ritorna in studio per il giorno delle locuste, ma intanto vediamo quello che scrivono i giornali. Innanzitutto ieri Mattarella ha dettato le condizioni e ha detto con chiarezza no al sovranismo. In cuor suo avrebbe voluto dire no anche al piercing, al bikini e ai capelloni, ma consapevole che si tratta di temi che non rientrano tra le prerogative del capo dello Stato, si è dovuto trattenere. Non si ricorda davvero un Mattarella così tranchant. L'ultima volta che era stato così perentorio fu quando picchiò con la scopa sul soffitto i vicini di casa per intimargli di camminare in casa con le pattine. Dunque, dice il presidente, no al sovranismo e se possibile pure no agli elmi con le corna per proteggersi dalle scie chimiche e alla sfilata del 2 giugno con le ruspe davanti ai bersaglieri, perché va bene tutto, ma un po' di ritualità istituzionale il presidente la vorrebbe conservare. Ma torniamo al sovranismo, che Mattarella ha definito seducente ma inattuabile. Beh, inattuabile mica tanto. Nell'Italia, laboratorio politico, si sono già applicate diverse forme di sovranismo compiuto. Per esempio quello dei Casamonica. Se un Casamonica entra in un bar e il barista serve prima l'Europa, il Casamonica spacca la testa al barista, preservando così la propria sovranità in contrapposizione alle organizzazioni internazionali e sovranazionali. Questo è un esempio di sovranismo. Prima i Casamonica. ma no, scherziamo, scherziamo, il sovranismo padano è tutta un'altra cosa, per non dire di quello digitale. Il problema è che Bruxelles pare si galigna, ma se si intigna mena ben di più di un coraggioso barista rumeno, quindi stiamo attenti a non fare i bulli nella sostanza. E poi questo che dice il presidente Mattarella, e il suo monito oggi prende i titoli di gran parte dei quotidiani. La Stampa di Torino: avviso del Colle, no a governi contro l'Europa, Mattarella attacca il sovranismo. Ma attenzione, perché oggi non c'è solamente il presidente della Repubblica a dettare le condizioni, chi detta le condizioni insieme a lui è il Fatto Quotidiano, che propone in prima pagina il decalogo per archiviare il delinquente, 10 impegni da mantenere per Movimento 5 Stelle e Lega. Senza queste leggi Berlusconi conterà ancora. Insomma, il Fatto Quotidiano cerca di imporre l'agenda di governo per evitare di ritrovarsi un Berlusconi che condiziona il perimetro dell'azione politica di un governo che ha benevolmente benedetto. E quindi eccoli qua elencati i 10 punti del Fatto Quotidiano, ne leggiamo alcuni: conflitti di interesse, ineleggibile chi possiede mass media, dopo vedremo se il conflitto di interesse è entrato o non è entrato nel dibattito tra Lega e 5 Stelle per il programma di governo. Altri esempi: prescrizione dei reati, fermarla con il rinvio a giudizio, evasione, carcere vero per gli evasori, i frodatori fiscali, carcere, via la legge che esenta i condannati fino a 4 anni, intercettazioni, bloccare la norma bavaglio fatta dal PD, eccetera eccetera. Dunque le condizioni di Mattarella e le condizioni del Fatto Quotidiano. Intanto ci aspetta quella che il Manifesto chiama nel titolo una domenica bestiale, 3 giorni per trovare un'intesa sul programma del governo Lega 5 Stelle, ma ce ne vorranno di più per fare una lista di ministri potabile per il Quirinale. Salvini e Di Maio nell'esecutivo cercano un terzo per Palazzo Chigi, Mattarella detta la linea, filo UE no a sovranismi ottocenteschi. La Repubblica, eccolo qua, la caccia al premier terzo. Si era parlato di una possibile staffetta che rievocava quella novecentesca di Craxi e De Mita, niente staffetta, caccia al premier terzo nel patto, scrive la Repubblica nel titolo. La stretta sugli immigrati, l'anno zero è il titolo dell'editoriale di Ezio Mauro, che descrive in chiave apocalittica l'identità dei due partiti populisti che si uniscono per la guida del paese. Intesa su reddito e flat tax, il Corriere della Sera nel titolo entra nel merito dei punti programmatici che Movimento 5 Stelle e Lega stanno cominciando a fissare. Aldo Cazzullo racconta invece dei dioscuri alla prova del palazzo. I dioscuri sono Luigi e Matteo, li chiama così con il nome proprio Aldo Cazzullo, che poi lo leggeremo, prova a mettere a fuoco quali sono i punti di identità e le linee di frattura che tengono insieme e separano Salvini e Di Maio. Prima intesa manca il premier, titola il Messaggero, con ponendo il titolo in taglio centrale, perché in taglio alto invece c'è un'intervista al sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo i casi clamorosi degli autobus esplosi in città. I roghi, dice, ho acquistato 600 nuovi bus dell'ATAC per i rifiuti, ci saranno altri impianti. Insomma, le promesse della Raggi un pochino sotto assedio dopo i disastri che hanno caratterizzato l'immagine pubblica di Roma. Si cerca il premier, ma anche il premier, diceva il Messaggero, e il premier, eccolo qua nel titolo del giornale, Mattarella premier. Non è una provocazione, ma il giornale che cosa dice? Che il Colle sta imponendo la linea alla Lega e ai 5 Stelle, no al sovranismo, i ministri chiave li sceglie lui. Libero titola invece Di Maio ordina, giù le brache e tutti le calano, mentre invece la Gazzetta dello Sport titola leader massimo. Non è una campagna della Gazzetta perché venga individuato un leader castrista alla guida del paese. Leader massimo sarebbe, secondo il giornale rosa, Allegri, dopo il trionfo in Coppa Italia. Vediamo qual è invece il giornale che non apre e non titola sulle trattative per il governo, Il Sole 24 Ore, che invece apre sull'Ilva, salta la trattativa trattativa, restano 4.000 esuberi. Calenda ha fatto il possibile, il dossier al nuovo governo, i sindacati bocciano la proposta di un accordo dell'esecutivo su Naniuco con Invitalia. Tema che non riprenderemo in rassegna stampa, ma con cui apriremo la puntata odierna del giorno delle locuste. Andiamo a vedere altre notizie che rimbalzano sulle prime pagine dei giornali. Torniamo alla stampa che ospita un'intervista a Nigel Farage. Si avvera in Italia il sogno anti-UE, esulta il fautore della Brexit, la rinascita degli stati nazionali passa per il vostro paese. Che fortuna! Questo è quello che ci dice Farage. Invece esulta la stampa per il successo del Salone del Libro di Torino. Il salone con i grandi editori, Torino ha già vinto la sfida. Il Manifesto in taglio alto dedica molto spazio alla notte di battaglia tra Siria e Israele, decine di morti, la guerra di Tel Aviv all'Iran è iniziata, notizia che ha largo spazio anche sulla prima del Corriere della Sera, dove si parla anche dei millennial senza ferie pur di lavorare. C'è anche un'analisi che dopo leggeremo, interessante, a firma di Dario De Vico. La Repubblica ospita in prima pagina invece un'intervista a Pier Camillo Davigo. Corruzione, riduciamo i reati da 10 a 1, è l'unico modo, dice l'ex magistrato di Mani Pulite, per una lotta più efficace per accelerare i processi. E poi dice che non farò mai il ministro. Rimbalza poi sulla prima pagina di Repubblica il contenzioso trentino con i centri sociali che sfidano gli alpini. Trento a sociologia il fantasma del 68, scrive oggi la Repubblica in prima. Ultima citazione dalla prima pagina del Messaggero, che si occupa di una sentenza destinata a fare molte polemiche, in realtà le sta già facendo. Bruciò Sara, niente ergastolo per Paduano, c'è stata la sentenza d'appello che ha ridotto a 30 anni la pena per l'omicida della fidanzata. Vedremo se avremo tempo di leggere anche di questo, forse sì, forse no, lo scopriremo tra poco. Intanto diamo la linea al GR per i titoli delle 8 e poi come sempre qui a leggere i giornali insieme a voi.